Bentornati a Senza un briciolo di Tesla. Questa volta sono talmente veloce, ho detto Tesla, proprio l'ho detto male, però siamo sempre in tre. Siamo sempre io, Francesco, Andrea.
Ciao a tutti.
E se ci seguite da YouTube o su Twitch in diretta la domenica mattina, c'è anche Alessandro direttamente da una, boh, un'astronave.
Mission virtuale, ciao ragazzi, perché non sono in macchina, quindi mi sono inventato qualcosa.
La domanda è: dov'è finita la tua Model 3? Però
in garage.
Sorvoliamo. No, allora, partiamo con la prima chicca, ossia Andrea è andato al CERN di Ginevra, così. E ci è andato con la sua Model 3, immagino.
Eh beh, certo. Vuoi non andarci in macchina? Sono andato fino a Capo Nord in macchina, Ginevra è qua...
Ecco, dietro l'angolo.
Ah, è andata bene, ovviamente, vabbè, tralascerò il fatto che il CERN è una figata totale, ovviamente, per chi è nerd. Per chi è meno nerd... È chiaramente comunque una bella esperienza, ci sono delle cose che non mi spiego tuttora come facciano a funzionare. Mi concentrerò un attimo più sulla parte viaggio, ho portato delle persone, quindi ho anche avuto modo di raccogliere i classici feedback delle persone. Parlavamo la settimana scorsa, no? Le classiche domande che le persone fanno sulla mobilità elettrica, su Tesla, eccetera, eccetera. E poi di dimostrare loro che in realtà... le tempistiche di ricarica sono talmente basse che anche loro erano, come dire... non spaventati, ma sorpresi di questa cosa, perché ci siamo fermati un paio di volte. Io mi sono fermato con loro ad Aosta una volta all'andata e al ritorno mi pare sempre ad Aosta e ad un altro piccolo supercharger, perché avevamo bisogno di una sosta tecnica, ma lì non ho ricaricato. Ma ogni volta che ci siamo fermati ad Aosta, che tra l'altro è un V2, non è neanche un V3, siamo andati dentro, abbiamo bevuto il solito caffè, andati in bagno, due chiacchiere così e gli dicevo, boh ragazzi, possiamo tornare. Ma come, è già fatto? Cioè, e faccio, sì, per me, per andare avanti è più che sufficiente questo. Poi come se non bastasse, ieri sera poi li ho trollati un po' tutti quanti, queste persone che hanno condiviso con me questo viaggio al CERN, perché sono arrivato a casa col 3%, quindi tipo un'ora e mezza prima di arrivare, sapevo già che sei arrivato molto basso, quindi ho cominciato a raccontare la storia, ragazzi, forse non ci arrivo, non so cosa fare, sono stanchissimo.
La baccegata, dai, la baccegata.
Esatto, ho fatto un po' la baccegata, però ovviamente sì, sono arrivato ampiamente, direi di no, però sono arrivato tranquillamente a casa e quindi è andata bene, ecco, direi è andata molto molto bene, anche sotto questo punto di vista.
Tra l'altro sai, Andre, che io ultimamente ho fatto un po' più di chilometri del solito, e devo dire che con gli ultimi aggiornamenti la stima della macchina sull'autonomia residua è diventata molto più precisa di una volta. Non so se ci ha fatto caso anche te. È sicuramente sì, conservativa, nel senso che difficilmente consumi di più di quello che ti dice lei, però veramente cioè, ti dà un senso di tranquillità che anche quando arrivi con poco, notevole.
Sai cosa? Ho notato una cosa ieri, siccome volevo fare la baccegata, come stavo raccontando prima, stavo tentando il più possibile di mangiarmi più energia possibile, ok? In modo da fare il video a questi ragazzi che erano venuti con me, di lì, guardate, arrivo col 3%, o adesso arrivo col 2%, con l'1%, forse non ci arrivo, cose di questo tipo, no? E ho notato proprio che, a parte essere super conservativo, perché diciamo che non sono andato via proprio a velocità autostradale, e mi fermerò qui per evitare ripercussioni dalla stradale. Comunque in ogni caso, anche cercando di spendere molto di più di quello che insomma normalmente dovrebbe essere la guida, sono arrivato col 4%, nonostante avessi tentato in quasi tutte le maniere di arrivare con meno del 3%, ecco. E quindi sì, super conservativa, e il fatto che sia super conservativa non mi ha fatto mai vedere un messaggio che io nei viaggi a Capo Nord invece ero riuscito a vedere, che a volte appare, e quella volta, quando appare diciamo che non è molto simpatico, perché ti dice attenzione, devi limitare la tua velocità perché altrimenti non ci arrivi. E quindi lui ti dice devi stare sotto questa soglia di velocità, altrimenti il consumo sarà troppo grande per arrivare a destinazione, e questa volta non mi è mai successo, e ripeto, non sono andato a velocità proprio da codice, quindi vuol dire che hanno fatto di tutto, diciamo, per disincentivare un consumo troppo esoso in modo da permettere all'utente di arrivare comunque. Alla fine, se ci pensate, anche a livello, come dire, psicologico, se la macchina ti dice 3%, tu ti dai una calmata e dopo alla fine arrivi col 10%, tu sei contento quando sei arrivato. Dici, cavolo, sono arrivato col 10%, sì, la macchina ha sbagliato, però sono stato anche più calmo, eccetera, eccetera. L'importante comunque è sempre arrivare, no? Quindi, sotto questo punto di vista, che sia stato fatto, diciamo, coscientemente da parte degli sviluppatori Tesla oppure no, secondo me è una buona cosa. Hanno fatto una buona cosa.
Anche perché prima, se ti ricordi, no, magari partivi, ti diceva arriverai col 10%, poi iniziavi a vedere 9, 8, 7. Ora è il contrario tendenzialmente, ma è anche proprio più preciso, almeno questa è
Sì,
la mia
sì, sì.
sensazione. Parla anche molto dal tuo stile di guida, cioè, rispetto a prima è molto molto più preciso. Altra cosa che mi viene da dire rispetto a quello che hai detto è che effettivamente tra i V2 e i V3, a livello di attesa, poi alla fine cambia poco, perché comunque quando arrivi, i V3, il 250 dei kilowatt di potenza durano pochissimo. Io non trovo grossissime differenze, ti può cambiare di 5 minuti l'attesa, cioè, a meno
Sì, non è
che 100,
così. Sì,
ma quando capita, alla fine della fiera, quando sei in viaggio, specialmente dopo che c'è un po' di esperienza, difficilmente, o che magari devi sfruttare ancora delle ricariche gratuite, come può succedere a volte a me, non arrivi al 100%, non arrivi quasi mai allo zero. Quindi insomma, vanno benissimo anche i V2, ecco.
sono d'accordo.
Bene. No,
Bene.
no,
ottima esperienza. Okay. Comunque, ragazzi, non dovete fare sempre come Andrea, potete essere anche più tranquilli, non rischiarla, e tanto anche se la rischiate avete visto che non succede niente, poi resta la morale.
Oddio, se
Immagino
si...
che di 7 gradi in macchina per consumare, cioè.
Ho fatto anche quello, eh. Ho provato, veramente, le ho provate quasi tutte quelle possibili, le ho provate, e quindi cioè, è molto conservativo. E poi la cosa che mi è piaciuta è che non hanno aggiunto neanche da tanto recente, però insomma, negli ultimi 6-7 mesi, ecco, il grafico dell'energia adesso ti dà molte più informazioni su dove stai spendendo
Bello.
l'energia e ti fa capire proprio dove la stai buttando. Infatti, tipo sulla parte guida, io l'ultimo tratto che ho fatto, ho consumato tipo il 14% in più di energia rispetto a quello che la macchina aveva preventivato. Però, insomma, anche questo per un nerd come me e per tutte le persone che poi erano con me a visitare il CERN, sicuramente è stata una figata anche vedere quelle robe lì, ecco.
Beh, è sicuramente interessante e spingerà comunque la clientela del futuro ad appassionarsi per forza di cose a questi valori, secondo me. Perché tu più informazioni dai, più, secondo me, invogli la persona, l'utente, a informarsi, a capire dove sta consumando troppo poco, dove può andare a lavorare. Insomma, cambia un po' il vocabolario. Cioè, non si parla più di litri di gasolio, si parla di kilowattora, si parla di rigenerazione, cioè anche il concetto di recupero. Sono delle cose nuove per molte persone. E sarà curioso, secondo me, vedere quanti diventeranno nerd, no? Come te, cioè quanti diranno: aspetta un attimo, queste informazioni mi servono per risparmiare, per capire con che percentuale arrivo, quindi le devo conoscere. Quindi, secondo me, siamo ancora in questa fase in molti casi. Cioè, a me piacerebbe veramente fermare un automobilista non guidatore di elettrico e chiedere: ma se io ti dico kilowattora, se io ti dico kilowatt, se io ti dico rigenerazione, a che punto siamo a livello di istruzione su questo tema? Molto basso? Medio basso? Medio? O c'è già una base su cui poter lavorare? Perché anche quello fa.
A me viene
È
una
un
domanda,
cambio.
Smugol, ma nelle autoscuole le insegnano adesso queste cose?
È una bella domanda questa.
No, la risposta è no. Non
Sarebbe
so,
interessante.
io avevo fatto, anzi, guarda, così ce la prova per chi ci segue.
Vai.
Ho iniziato a fare un excursus di tutto. Questo è un libro di quiz degli esami, no?
Sì.
Classico che le persone...
L'abbiamo preparato, ragazzi, giuro. Cioè...
No, sì, ma è qui da settembre, quindi insomma... Ok. Questi qui sono tutti quanti post-it, per chi ci sta seguendo, comunque se no la racconto, sono tutti post-it di tutte posizioni all'interno del libro dove ci sono delle domande che non sono, cioè che sono vere per la mobilità termica, ma false per la mobilità elettrica.
Ah,
faccio un esempio. Per esempio, la cosa più semplice è tipo, stare fermi al semaforo con il motore acceso inquina di più. La risposta è vero, ma è falso per la mobilità elettrica. Oppure tipo accelerare, adesso non mi ricordo, fa più rumore, una roba del genere, sì, no sì, sì. Sono tanti, cioè non so se ci si rende conto, ma sono tante. Poi più o meno si ripetono tutte quante in declinazioni più o meno diverse. Oppure parlano del cambio, quindi cambio, usare una marcia più alta consuma di meno, consuma di più, inquina di più, inquina di meno. Marcia, esatto. E quindi insomma è così, cioè così la scuola guida ancora non ha abbracciato. Poi, per carità, questo qui è qui da casa mia da forse anche prima di settembre e non so neanche se è aggiornatissimo, però vi dico la verità che non credo che sia cambiata la cosa a livello scolastico.
A questo punto sarebbe interessante guardare per esempio a un paese come la Norvegia e vedere se loro hanno applicato delle informazioni riguardo l'elettrico in questi volumi di preparazione, diciamo, alla patente. Secondo me sì, ho questo sospetto, però non lo so. Non hai amici in Norvegia che possono...
No, a parte provare... che immagino,
guardare su internet, cioè quiz, patente, Norvegia, lo scrivi in norvegese, secondo me trovi, non è che...
Però potrebbe essere curioso. Beh, effettivamente lì credo che abbia senso anche preparare, come dire, i nuovi ragazzi, esatto, a quello, anche se io credo che diventi più una cosa di come dire, culturale ormai, nel senso che se tuo padre ti ha scarrozzato per 18 anni con la macchina elettrica e l'hai visto ricaricare a casa o la colonnina o questo, tu le hai imparate anche se non vuoi quelle cose, i tempi di ricarica, come si ricarica, le tessere, gli abbonamenti, quelle cose lì, comunque le hai imparate, no? Magari non perché te le hai insegnate direttamente, ma perché le hai viste talmente tante volte che ormai le hai assorbite anche tu, no?
Eh sì.
Sì, però quello vale anche per le altre, no? Cioè, il punto è, a livello, visto che c'è l'obbligo di prendere una patente che oltre a dirti come si sta sulla strada, ti dà anche altre nozioni, tra le quali anche come è fatto il motore, queste cose qua. In un momento di transizione sarebbe normale che prima che si avvii completamente la transizione inizi a formare le persone, non dopo. Cioè, c'è qualche problemino di strutturale, direi.
Assolutamente. E tutti questi discorsi, insomma, poi ci fanno ricollegare al tema che avevamo affrontato la settimana scorsa, ossia quella del problema dell'elettrico con gli italiani. Cioè, perché gli italiani hanno una crescita che si aggira al 4%, cioè un'adesione, no, non è proprio il termine corretto, però un passaggio all'elettrico che comunque nel 2022 non ha portato numeri interessanti, quando in realtà guardando la Francia, guardando la Germania, guardando a paesi vicini comunque a noi, vediamo delle percentuali clamorosamente più alte, sopra il 10%, 14%. A tal proposito, volevo appunto ricollegarmi, voglio menzionare due contenuti online che vi consiglio. Il primo è un video di Vai Elettrico, che si è messo proprio ad analizzare, a presentare questa problematica, ed è molto interessante, ve lo consiglio, spiega un po' in generale tutte le statistiche, ma soprattutto vi consiglio il video di Alessio del canale Pensa Forte, ok? È un video molto interessante perché ha preso proprio statistica, percentuale per percentuale dello Stato italiano, per poi confrontarlo con magari lo Stato tedesco, lo Stato francese, no? Per esempio l'indice di reddito, siamo molto più ricchi, molto più poveri rispetto a quella nazione? Sì, no, forse, chissà come, perché, ok. Oppure, altra motivazione, è una questione di istruzione? Ok, forse siamo abbiamo un livello di istruzione più basso mediamente rispetto a quegli stati? Sì, no, forse come, dove, perché? Ok. Abbiamo forse i media, quindi le testate giornalistiche, comunque i mezzi di comunicazione più controllati? Sì, no, forse come, dove, perché? Ok, quindi vi invito ad andarlo a vedere perché non vi voglio spoilerare le risposte, diciamo, le cause, perché su molti punti ci assomigliamo con questi stati, su altri assolutamente no, ok? Se quei due o tre settori dove non siamo proprio simili decidono anche il mercato e quindi l'adesione, no, a questa nuova tecnologia, il voler affidarsi all'elettrico, allora dobbiamo iniziare a preoccuparci, perché insomma si riesce a capire meglio, secondo me, appunto nel video di Alessio, una motivazione concreta, visto che noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa, pensavamo l'italiano è sempre contro la novità, eccetera, eccetera. Sì, ok, siamo liberi di pensarla così, ma i dati ci dicono anche altre informazioni che purtroppo non fanno proprio piacere. Chiusa la parentesi. Così.
Benissimo, andremo sicuramente a vederlo, io lo guarderò
No, ve li
veramente.
lascio su, se seguite su YouTube, ma immagino anche nel podcast, adesso poi manderò il link. Comunque sono due contenuti che hanno fatto parlare in settimana, no? Perché anche lì abbiamo anticipato un po' i tempi, no? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, però poi sono venuti fuori un po' tutti i video, ma è normale perché i dati comunque sono venuti fuori abbastanza a ridosso della nostra puntata, e quindi poi altri canali ne hanno commentato tutti i risultati. Allora, però parliamo della crescita dei numeri perché mi piace commentare i numeri e andiamo a vedere le top 3 auto elettriche vendute in Europa negli scorsi 3 anni. Andiamo nel 2020, c'era la Zoe al numero 1, al primo posto, seconda Model 3, la terza ID3. Vi dico i numeri: Zoe 99.000 unità, Model 3 87.000 unità, ID3 56.000 unità. Nel 2021 Model 3 142.000 unità, Zoe 72.000 unità, ID3 69.000 unità. Quindi sempre loro. Cosa è successo nel 2022? Model Y, primo posto, 138.000 unità, Model 3 91.000 unità, ID4 68.400 unità. Ora, abbiamo capito che Model Y sta piacendo all'Europa e sicuramente, diciamo, l'arrivo di Berlino ha contribuito, anche se molto parzialmente è più la Cina che spinge veramente forte. Però i numeri parlano chiaro. C'è un grafico, anche qui vi consiglio di andare a seguire su Twitter Roland Pircher, perdonami se non si pronuncia così, comunque lo trovate al nickname Piloli con la Y finale, che fa dei grafici meravigliosi ogni volta, ve lo consiglio, e ha mostrato come i top 20 veicoli elettrici venduti nel 2022 in Europa mostrano una vittoria, ma proprio straripante, di Tesla Model Y, che appunto si avvicina quasi alle 150.000 unità, e Tesla Model 3, che per poco non arriva alle 100.000 unità. Dopo troviamo una ID4 che è meno della metà, fra un po', della Model Y, meno della metà. Poi abbiamo una Fiat 500, poi una ID3 che supera di poco le 50.000 unità. Insomma, non c'è ancora concorrenza, cioè non c'è proprio ma proprio zero competizione. Zero, c'è proprio un dominio totale, una cosa incredibile. E ragazzi, questi sono i numeri. Lo
Lo sappiamo purtroppo. Cioè,
sappiamo.
purtroppo per fortuna non saprei dirlo, perché non è mai una buona cosa quando c'è un dominio
Monopolio.
così forte, esatto, da una parte di un prodotto, un produttore, un servizio, perché insomma non dare la scelta poi alla clientela finale per X motivi non è mai una buona cosa, ecco. Però dall'altro lato vuol dire, cioè, sta dando comunque una spinta al mercato, quindi è un po' controverso, ecco, sapere, dire con certezza se è un bene o un male, ecco.
Poi sarebbe ancora più clamoroso se potessimo vedere un grafico dove si evidenzia quale è la spartizione della fetta dei guadagni sulla vendita di auto elettriche.
Ah, sì.
Perché non solo ne vendono di più, ma guadagnano anche molto di più da ogni unità venduta. Un po' come succede con Apple, quando vedi, no, i ricavi dal settore smartphone, poi vedi iPhone, è molto più alto, no? Perché ovviamente i margini sono più alti, è clamoroso. E poi parliamo tra l'altro di macchine che sono state anche apprezzate, riuscite, diciamo, la 500 ha avuto, non si può dire che non sia piaciuto come modello elettrico, e anche la ID3 secondo me è una bella
Sì.
macchina. Il problema sta nel prezzo, ragazzi. Il problema è lì. Cioè, quando poi ti rendi conto che con poco più di quello che ti serve per prendere una 500, compri una Model 3, una Model Y, è lì che non c'è storia. È lì che non c'è storia. E
Ma
domani
soprattutto
Tesla potrebbe decidere, guadagnando quanto guadagna Fiat, o chiamatela come vi pare, FCA, da una 500, di venderla Model Y, probabilmente a meno del prezzo a cui vende la 500 FCA, a occhio e
no.
croce, no? Se decidesse di guadagnarci poco.
Soprattutto Ale, come quando hai trovato la notizia in settimana appunto dell'aumento dei prezzi di listino, perché ovviamente è arrivato, sapevamo c'era un problema in America, ne vendevano troppe, hanno aumentato di quanto? Un millino? 500 dollari?
Sulla Model Y una leggera diminuzione per Model 3, ma più che un discorso di prezzi, quella è la dimostrazione della velocità di reazione di Tesla rispetto agli altri. Cioè, quanto vedete, allora, è vero che c'è un discorso strutturale diverso, no? L'abbiamo detto mille volte. Tesla fissa il prezzo, punto, è uguale per tutti gli showroom Tesla, perché in realtà no. E le altre macchine, nelle altre case fissano un prezzo una volta all'anno, e quello è, a parte qualche promozione. E poi ci sono mille prezzi diversi in giro. E quindi prezzo fisso, ma che è un prezzo che non esiste.
Eh sì.
Nei fatti. Io non credo che nessuno abbia mai pagato una macchina al prezzo di listino.
Sì, come
Conosco
Tesla, a
Tesla.
parte Tesla, dici?
A parte Tesla, ovviamente, parlavo del mondo normale, diciamo, no? Però è vero che per variare il prezzo di listino, una qualsiasi casa probabilmente ha bisogno di decisioni a vari livelli che prendono qualche mese.
Ma sai che sono ignorante sotto questo punto di vista? All'estero esiste comunque il discorso listino non listino? Nel senso, se vado a prendermi una Volkswagen all'estero, c'è anche lì la contrattazione con diciamo, il concessionario dove sto andando? Oppure magari lì dicono no, questo è il prezzo di listino? Perché magari è una cosa italiana, non lo so, io questo chiedo.
Credo che derivi dalla struttura, cioè nel momento in cui tu hai una concessionaria, cioè una struttura a cui tu cedi la possibilità di vendere le tue macchine, e quelli guadagnano in base al prezzo a cui riescono a vendere, evidentemente la vendono al prezzo che gli conviene o al prezzo che possono venderla. Quindi è chiaro che ci possono essere differenze anche importanti, perché la struttura stessa della concessionaria è diversa. La concessionaria che ha 3 dipendenti è diversa da quella che ne ha 40. E quindi credo che non possa essere altrimenti. Poi che magari in Italia ci sia più contrattazione ci può stare, però il meccanismo, immagino che adesso non ho dati reali su cui basarmi, ma credo che difficilmente possa essere diverso.
Eh sì. No, la cosa che faceva ridere, per ricollegarmi al discorso dell'aumento dei prezzi, è che aumentando di 500 dollari, praticamente è come se avessero aumentato della metà dei margini che fanno le altre auto sulle vendite. Proprio. Loro possono aumentare di tanto così e gli altri competitors si farebbero in 5 pur di avere quel margine in più sulla propria vendita dell'auto elettrica. Cioè, è proprio incredibile che potenza ha un brand come Tesla, che, come dici tu, è agile nel cambiare i prezzi, è efficace perché li cambia per davvero, non è che lo fa a livello di titolo e poi ognuno la vende a quanto vuole. È clamorosa, clamorosa. Comunque, a proposito di concessionari, volevo dire questa informazione. Sono andato a Brescia. Sono andato a Brescia ad esplorare il famoso nuovo Tesla Center di Castenedolo, credo si chiami la località. Molto carino, molto grande rispetto a Peschiera Borromeo, ragazzi. Siamo veramente su un'altra galassia. Bellissimo. Andatelo a vedere. Adesso è ancora in uno stato, diciamo, embrionale, nel senso che c'è ancora un po' di cantiere, stanno finendo dei lavori, però si può già andare a, insomma, a vedersi, insomma, c'è gente che lavora lì dentro, non è vuoto, non ci sono solo muratori, ci mancherebbe. Però avevamo letto online, no, che c'erano, sembravano esserci delle mancanze a Brescia, in realtà hanno cambiato solo location. E che location, ragazzi, cioè Tesla anche lì, crescita proprio così. In Italia è sicuramente una bella cosa vedere questo cambio di passo. Quindi sì, Tesla Castenedolo è tra noi, confermo, molto carino. E niente, ho intravisto anche un Quicksilver, ma questa cosa, insomma, la tengo bello per me. No, è bellissima, è una cosa clamorosa. C'ha delle tinte che cambiano in base a come lo guardi, in base alla luce. Alcune volte ti sembra bianco, altre volte ti sembra rosa, altre volte ti sembra anche grigio, cioè anche argento. Però è eccezionale, secondo me è il colore migliore in assoluto. In assoluto. La scorsa settimana non ho detto che a Berlino si era intravisto un blu elettrico, che non ho ben capito il perché, ma c'erano tre Tesla Model Y blu elettriche, non so perché, a Berlino nel parcheggio, quindi magari i primi test. Però dal punto di vista della, insomma, della tinta, della qualità, proprio dello smalto, della vernice, Berlino è clamorosa. Berlino è clamorosa. Se volete un'auto verniciata da Dio, prendete una Tesla che arrivi da Berlino, perché è veramente clamorosa. Il Quicksilver per me, nuovo colore di riferimento, bellissimo. Io sono sempre stato un appassionato del bianco, perché vuoi il brand, vuoi un po' tutto quello che ci gira intorno. A me piace il bianco perla, ok? Ma il Quicksilver lo supera.
Non so perché. Okay.
Mamma mia, è una roba clamorosa. Una volta che lo vedi dici, ma sai che forse 2000... però... però è molto bello.
C'era anche il rosso ciliegia, quello nuovo?
No, non c'era. Non c'era. Quello lì però mi attira già un po' meno, mi ricorda un po' Mazda, no? Poi magari dal vivo anche quello mi fa spalancare la bocca. Però è un rosso molto, molto elegante, sicuramente ha il suo perché, non lo metto in dubbio. Però io ero fin da subito curioso del Quicksilver quando li ho visti in foto. Dal vivo non mi aspettavo facesse questo effetto, dico solo questo. Comunque...
Ormai è maturo, Andre, ormai è maturo, ragazzi.
È maturo? Dici che siamo arrivati al momento giusto?
Cybertruck non arriva in Italia.
Ecco perché gli piace il Quicksilver, perché gli ricorda, hai capito, il non colore.
Uguale proprio, una ferraglia contro la mia luce della miseria, no. No, vi do altri dati e poi finisco, promesso, europei, visto che noi siamo in Europa, voglio dare questi numeri. Abbiamo dei dati giornalieri sulle vendite di Tesla in Spagna, Olanda, Norvegia e in Svezia. Vi possiamo già dire che per quanto riguarda questo trimestre, quindi gennaio, febbraio, marzo, ok, abbiamo un anticipo rispetto al 2022 di 10 giorni a livello di consegne. Vuol dire che i valori che stiamo facendo oggi, il 12 febbraio 2023, li riuscivamo a raggiungere il 23 febbraio 2022, ok? Quindi siamo avanti di 10 giorni in termini di consegne, e questa cosa si vede con un grafico sempre di Roland, che vi consiglio di andare di nuovo a seguire su Twitter. C'è proprio un'impennata clamorosa in Europa. Questo perché? Perché c'è Berlino, ma sicuramente, ma anche perché vi ricordiamo che le ondate di consegna sono state un attimino calmate, ok? Riusciamo a distribuire meglio le consegne, motivo per cui a dicembre non abbiamo visto dei numeri folli, perché probabilmente molte auto, comunque la logistica, voleva puntare a partire bene a gennaio 2023 e quindi avere una distribuzione un po' più calma. Vi do anche il dato, e poi giuro che mi fermo, il dato tedesco, perché la Germania a gennaio 2022 aveva registrato solo 419 Tesla. Sapete quante ne ha registrate a gennaio 2023? 4.241, praticamente un 10x. Non vuol dire niente, perché bisogna aspettare la fine del trimestre, sono quelli i numeri che contano, perché i primi mesi dei trimestri sono sempre quelli più deboli lato consegne. Infatti Troy Teslaic, che anche questo è un account che vi consiglio di seguire su Twitter, ha fatto un altro esempio. Per esempio, a luglio 2022 in Gran Bretagna sono state consegnate 3 Tesla. Una, due, tre. Cioè ci sono state 3 persone che hanno preso una Tesla a luglio 2022. Quindi vuol dire che se a luglio 2023 in Gran Bretagna ne consegnano 300, cioè non è che c'è un 100% di crescita, ok? Cioè solo questo. Non bisogna valutarlo così, bisogna vedere il trimestre. Fatto sta che per adesso in Germania, gennaio su gennaio, chiamiamolo così, 10 per, pam, 10 volte tante, 1000%. Cioè, praticamente.
Bisognerebbe vedere quanto ha inciso Berlino, perché l'anno scorso, mi pare stesso periodo, Berlino non era ancora in funzione, o sbaglio?
No, assolutamente no. Ma non ti ricordi, siamo andati a fine 2021... erano un bel po' indietro, quindi...
Sì, infatti.
Ah, proprio.
Io credo che assisteremo a continue modulazioni di prezzo proprio per come dire, modellare questa curva sempre con meno picchi in base alla domanda e in base anche alla capacità produttiva. E quindi... Però cazzo, è un plus incredibile per un'azienda questo qua, cioè riuscire a gestire, tra virgolette, il magazzino in maniera da avere sostanzialmente zero magazzino, perché poi anche rispetto a dicembre, quando c'erano, per il discorso della Model Y e VD, un sacco di Tesla usate sul sito, poi van via abbastanza alla svelta. Poi ci sono dei paradossi quando vedi che ti mettono l'usato più, più caro del nuovo. Però anche lì modificano, magari ti aggiungono l'autopilot, magari, cioè, hanno degli strumenti, dei margini di manovra, ma che sono infinitamente più grandi di quelli che ha chiunque altro. Cioè non c'è un competitor che possa muoversi così.
Ma è incredibile.
A proposito di usate, visto che me l'hai ricordato, poi chiaramente cosa succede quando vai e porti delle persone in macchina tua, gli fai vedere la Tesla e... Ecco. Per ritornare un attimo al discorso del viaggio. Stamattina mi ha scritto uno dei ragazzi e mi ha detto: ma come mai sul sito Tesla ci sono tantissime macchine che sono marcate usate con meno di 50 km? Sono andato a vedere, ce ne sono una carrellata infinita. Ci sono tantissime Tesla Model 3 standard, long e credo anche performance, non sono arrivato a guardare lì, ma veramente tante, quindi usate, cioè in realtà sono marcate nuove ma con meno di 50 km, ok? E giustamente questo ragazzo mi chiedeva: ma da dove arrivano? Cioè perché queste qui sono lì così, hai capito? E non so, l'unica spiegazione che io mi sono dato è stata: forse sono le auto che non hanno consegnato perché hanno fatto il cambio di listino, quindi gli sono rimaste un attimo lì sul groppone finché la gente non rifaceva l'ordine per poi riconsegnarle, non lo so.
No, secondo me no, perché ci sono sempre state.
Ecco, vedi?
Cioè sono le pronte consegna, quelle che... Cioè, a differenza dell'ordine che fai, che te la producono per te e te la segnano o in viaggio o appena uscita dalla fabbrica, quelle sono quelle che hanno in pancia il magazzino sostanzialmente, quindi hanno chiamiamole chilometro zero se vuoi, ma in realtà tecnicamente non sono delle nuove. E anche quando ti arriva quella nuova a meno di 50 km, perché qualche chilometro l'ha fatto anche lei. E questo è, cioè tu trovi il tuo allestimento, quella che ti piace, tra quelle vai tranquillo. A volte c'è il discorso che magari se ordini adesso magari ti arriva il modello 2023, no? Cioè, il restyling, invece lì sai che è quella che è lì già fisicamente presente. Tante volte non è neanche nello store italiano, a volte le fanno poi girare da store esteri, eccetera, però okay. Quello, mi ricordo quando l'ho preso io c'erano già allora.
Ok, allora gli dirò, cioè, che era questo, non, siccome tanto che non guardo il mercato, diciamo, dell'usato Tesla, ho detto, magari era figlio del cambio di prezzo recente che abbiamo raccontato ed era per questo motivo ce n'erano tante, non sono neanche pensato che fosse
il mercato perché ha le gomme ancora nuove. Quando le gomme iniziano ad avere poco battistrada inizi ad andare a vedere sul sito.
Ma sai, un Berlino con Sneugle, un Cerno ogni tanto, prima o poi finiscono.
No, scrivono in chat che potrebbero essere, non so, ordini che sono stati poi cambiati da 3 ad Y, da Y a 3, non lo so, che magari vengono prodotti e poi non vengono completati, diciamola così. Oppure, dico la mia, magari è una cavolata, però potrebbero essere autorestituite perché gli utenti vedono che ci sono dei problemi sensori di parcheggio. Che non li rendono proprio contentissimi e che quindi dicono: sai che c'è questa auto qua, non mi piace, la restituisco e se la trovano sul groppone lì subito. Non lo so, però sotto i 50 km immagino che è un po'
Può
difficile.
essere
via residuale, perché ricordiamo una cosa, che chi compra una Tesla fa un acquisto online nei fatti, quindi teoricamente hai 14 giorni di diritto di recesso, quindi tecnicamente non è impossibile, ma sono casi molto rari. Sull'usato invece ho visto cioè sulle macchine quelle date dentro per prenderla, Model Y, eccetera, eccetera. Qualche cosa che ho visto qualche cliente poco soddisfatto perché si è visto dare, cioè praticamente il messaggio era questo: mi hanno dato la macchina esattamente come è stata riconsegnata dal proprietario, quindi ancora anche da pulire praticamente con le gomme a zero, cose di questo tipo. Probabilmente lì magari a livello comunicativo. Da un lato, cioè, se le vuoi dare così, devi scriverlo bene, che sono andate in quella condizione, ma altrimenti, insomma, un minimo di ricondizionamento, chiamiamolo così, sarebbe bene farlo, ecco. Poi, ripeto, non prendiamolo come arrotolato perché sono un paio di casi che ho visto, però nel marasma che c'è stato a fine anno, credo, mi sa che sia successo un po' di tutto.
Ma sì,
Probabile.
casino. Altra notizia velocissima riguardante l'Europa, si sta cercando, Tesla sta cercando un consulente legale specializzato in assicurazioni per entrare nel mercato europeo. Questa è una notizia veramente, che è avvenuta in settimana, non abbiamo troppe conferme, però intanto i posti di lavoro sono comparsi su LinkedIn e questo è già un segnale abbastanza concreto, perché anche quello, ricordiamolo, è uno di quei settori che ci dimentichiamo, ma sarà molto molto curioso di vedere come verrà rivoluzionato o comunque aggredito da Tesla in Europa. In Europa. Punto.
E quella sarà una rivoluzione, ma io la metto in correlazione con un'altra cosa, perché il meccanismo del Tesla Insurance negli Stati Uniti è molto legato al full self-driving, molto legato, perché il punteggio migliora notevolmente se utilizzi la beta. Quindi questo potrebbe essere un segnale anche dell'arrivo, non domani mattina, perché stanno cercando ora una posizione per una roba che devono ancora di fatto strutturare, ci metteranno un po', però fa paio, secondo me.
Sì. Lo stesso iter, diciamo così. E tra l'altro, Ale, ho visto che in settimana hai trovato informazioni riguardo alla versione 11, che insomma ci siamo.
Sì,
Sembra.
pare che ci siamo, che arrivi non solo la versione 11 della beta, parliamo degli Stati Uniti ovviamente, ma anche il famoso single stack, quindi la sostituzione del software dell'autopilot base, quindi anche il nostro in teoria, quello italiano, e di Enhanced Autopilot con quello che è il motore della beta, ovviamente con le limitazioni del caso. Però ecco, io di questo sarei molto molto curioso, perché dovrebbe cambiare sensibilmente il modo in cui la macchina guida. Banalmente anche il modo in cui fa le curve, che credo che ora sia il limite un po' più grosso di autopilot base, cioè proprio il modo in cui le prende. Non so, Andrea, te che dici? Cioè, è un po' così poco umana.
Ma al di là di
Ancora.
quello anche, cioè, devono essere, se stavamo parlando del discorso portare full self-driving qui, devono essere anche tolte tutte quelle restrizioni che abbiamo in questo momento, tra l'altro. Quindi, per esempio, quando tu stai parlando di quello, a me era venuta in mente un'altra cosa, cioè la forza applicabile dallo sterzo allo sterzo da parte del software e hardware della macchina, che adesso sappiamo essere limitato dal motivo per cui a volte è quasi più pericoloso in Europa utilizzare l'auto in modalità autopilot, perché appunto potrebbe essere che una curva particolarmente decisa, ecco, e come dire, difficile, l'autopilot si debba disingaggiare per motivi di regolamentazione europea. Infatti ne stavo parlando anche con i ragazzi che ho portato scalzato in giro, e a un certo punto gli ho detto: guarda, qui prendo io il volante perché so già che a questa curva si incazza la macchina.
Esatto, sì. Ne parlavo l'altro giorno, ho dovuto fare una relazione sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'organizzazione del lavoro e si parlava di regolamentazione. Dicevo, bisogna anche stare attenti come la regolamentano le cose, perché è vero che l'intelligenza artificiale avrà un certo impatto, però se la regolamenti con norme di tipo quella lì, appunto della sterzatura, fai danni e basta. Cioè, è pericolosa quella norma lì, quella scritta. Dovrebbe metterla un attimino su una Tesla lanciata a 130 all'ora in autostrada quando c'è una curva un po' più stretta. Così capisce che ha fatto una cazzata.
Sì, però bisogna spiegargli che non è la macchina, ma è colpa dell'ente governativo. Che
Esatto,
poi
sì.
dicono: ah, cazzo, no, è pericolosissimo, adesso limitiamo ancora di più qua.
Pericolosissima per le cazzate che hai scritto te, perché lei la saprebbe fare la curva. Quando lo spiego questa cosa qua, la gente rimane basita, perché dici: guarda, vedi qua la macchina sarebbe perfettamente in grado di guidare, ma non può, ti deve lasciare schiantare a norma di legge contro il guardrail.
Tranne Mercedes che non si sa perché ha dei permessi e non si sa come può andare contro questi limiti, visto che credo che sia inquadrata come guida autonoma di livello 3, mi sembra, anche se poi abbiamo visto i video e evitiamo di commentarli perché non è proprio così messa benissimo, tipo che si disattiva ogni 5 secondi per o una curva troppo aggressiva o perché non vede più le linee o vabbè. Fermiamoci qua. Direi di passare alla notizia della settimana riguardante il 1º marzo. Finalmente abbiamo una locandina. Tesla ha dichiarato che il primo marzo sarà l'Investor Day. L'ha dichiarato ben prima di questa settimana, però insomma è comparsa la locandina che ha un po' di particolari che vanno analizzati come al solito. Tesla si diverte a lasciare degli hint, dei piccoli suggerimenti e qua si riescono a vedere in maniera abbastanza chiara perché ci sono tantissimi frame di Model Y sullo sfondo. Quindi vediamo tutta la forma, la silhouette della Model Y, chiaramente del frame del telaio, quello basilare, quello che la tiene in piedi, diciamo così. E questo ci fa pensare che quando hanno detto che all'Investor Day avrebbero presentato informazioni riguardo alla piattaforma di Gen 3, probabilmente fanno riferimento a Model 3 e Model Y. Quella è la Gen 3. Non stiamo parlando del modello economico, non stiamo parlando di chissà quale altro veicolo. Semplicemente, secondo me, avranno modo di presentare delle novità riguardanti o Model Y, o Model 3, o tutte e due. Il frame sullo sfondo della locandina è chiaramente quello di Model Y, lo hanno dimostrato diversi YouTubers, tipo Sandy Munro, chiaramente è uno di quelli, quindi noi ci fidiamo di Sandy, però insomma abbiamo questa informazione, questo piccolo hint, questo piccolo suggerimento da parte di Tesla, vediamo se sarà così. Ricordiamoci che durante l'evento non si parlerà solo di quello, si parlerà del Master Plan 3, ufficialmente dichiarato da Elon Musk. Il master plan, per chi non lo sapesse, è un piano, un master piano, come lo chiama lui, dove si parla e vengono elencati tutti gli obiettivi di Tesla per il futuro. Il primo lo aveva fatto, mi sembra, nel 2006 o 2011, non mi ricordo l'anno preciso, comunque tanto, tanto tempo fa, e tutte le previsioni si sono avverate. Stesso discorso per il Master Plan 2, anche se non siamo ancora al completamento di tutte le previsioni, qui arriva direttamente il Master Plan 3, quindi sapremo in poche parole se per lui il futuro è quello di Optimus Bot o il futuro è quello dei robotaxi. Vediamo un po' che cosa caccerà fuori durante quell'evento, però tutti sintonizzati, anche se probabilmente in differita, perché secondo me questo sarà veramente uno degli eventi più affascinanti degli ultimi anni di Tesla. Secondo me meno tecnico, ma molto molto power, lato previsioni, futuro e nuovi prodotti, cose così. Vediamo.
C'è un orario?
Eh no, però io allora ho visto la data, il 1° marzo è un giorno infrasettimanale, quindi molto probabilmente a mercato chiuso lo faranno, quindi si va automaticamente dopo le 10 di sera minimo, ma proprio minimo. Bisogna vedere se faranno come con le earning call, che sono alle 11:30 orario italiano di sera, quindi alle 23:30, perché comunque là sono tipo le 5-4 del pomeriggio, insomma un pomeriggio tardo, ma non troppo. Secondo me questo è un classico evento da serata, perché la fanno in Texas, faranno luci, droni che volano, sai, no, la classica americanata. Bisognerà tirare fino alle 3 o alle 4, paura ragazzi, quindi mi sa che ci facciamo una bella nanna e poi al mattino,
freschi,
guardiamo, freschi di... così. Sì. Però grande evento.
Bene, bene. Nel frattempo sono uscite le immagini delle prese di ricarica del Semi, o Semai, Semai lo vedremo in Italia. E,
applausi per la battuta.
E siamo su megawatt di potenza come pronosticato, però sono molto molto carini. Non pensavo, vi ricordate che si parlava del fatto che avrebbe usato magari 3-4 supercharger insieme? Per no, una presa unica, e il supercharger, il mega charger, chiamiamolo così, è molto simile a, cioè un V4 direi, a vederlo così, molto carino. Niente di più.
Ok, e io invece completo un'informazione relativa all'aumento del listino in USA, questo perché appunto l'inventario è crollato letteralmente. Ci sono questo al 7 febbraio, appunto durante la settimana, c'erano 7 nuove Tesla Model Y disponibili nell'inventario, diciamo, Tesla americano, quindi... Capiamoci, una volta aveva toccato dei picchi quasi da 1000 unità, adesso c'erano 7 Model Y pronte alla consegna. Diciamo che forse hanno fatto bene ad aumentare i prezzi, perché la domanda rispetta ciò che ha dichiarato Elon Musk durante la earning call, ossia la domanda va al doppio della nostra capacità di produzione. E mi fermo qua.
Siamo tornati quasi ai tempi, ti ricordi quando avevano finito tutto l'assortimento, avevano messo negli store i modellini al posto delle macchine, perché hanno venduto anche quelle di esposizione, ecco, più o meno. 7 macchine sugli Stati Uniti, una ogni 50 milioni di abitanti, largo circa.
Porca miseria. Oh no, ottimo. Invece, Ale, abbiamo delle notizie finalmente riguardanti l'incidente con l'autopilot senza l'autopilot. Ma quello lì veramente, un anno fa ne parlavamo.
L'autopilot di Tesla uccide ancora, sembra il titolo di un film. No, è venuto fuori che questi erano completamente strafatti. Allora, per chi non conosce Autopilot, Autopilot non può andare oltre la velocità stabilita dal codice in quel punto lì, e quindi in autostrada c'è un margine di tolleranza che può essere impostato. Se voi lo lanciate a 140 all'ora lo potete ancora autorizzare, ma se lanciate la macchina a 150 all'ora, semplicemente l'autopilot, se attivo, si disattiva e vi manda anche a quel paese. Mi è capitato anche a me, tra l'altro. Altrimenti non si attiva proprio, non appare l'iconcina. E cosa succede? Che in quel tratto è venuto fuori che Autopilot poteva andare, mi pare, a 45 miglia all'ora, comunque una velocità molto bassa, e la macchina invece andava a una velocità molto elevata. Allora, i casi sono due: siccome non hanno trovato nessuno al posto di guida, o chi era alla guida ha provato a dire metto Autopilot senza rendersi conto, perché erano ubriachi e fatti di sostanze, perché è venuto fuori degli esami, che l'autopilot non andava, quindi lui ha fatto due volte giù, si è spostato di là, la macchina è continuato bellamente a andare per i fatti suoi, perché non aveva più nessun tipo di guida, oppure semplicemente stavano proprio facendo, neanche ci hanno provato, e stavano facendo semplicemente i cretini, ecco. E quindi comunque è stato certificato che Autopilot non ha nulla a che vedere con quell'incidente, come succede praticamente tutte le volte che c'è una notizia di questo tipo, solo che non ho visto altrettanti titoli di giornale.
No, ma soprattutto la cosa incredibile è che Elon l'aveva dichiarato subito. Cioè, dai nostri dati, Autopilot non risulta essere stato attivato. Cioè, con dei dati reali, non sono stati fatti articoli reali. Cioè, sono stati fatti articoli complottisti così, per fare click.
Esatto.
Va bene, ora
Sappiamo
ok.
bene come funziona, no? Allora, fatalità è l'altro giorno andando su, dopo il traforo del Monte Bianco, c'era una camionetta, un camioncino, in fiamme. Ma fiamme, fiamme.
Fiamme.
Voi avete sentito qualcosa? No,
È un camioncino elettrico, no?
era, sì, ovviamente era un camioncino normale. Se era elettrico era Tesla,
Ah.
anche se camioncini non ne fa, comunque. Ma io non ho sentito niente. Era uno schifo veramente, cioè, fiamme, fumo, odore da schifo. E tra l'altro mi c'erano fatto passare a tipo 2 metri con la macchina, io non lo so a livello di sicurezza quanto quella cosa sia buona, però insomma confido che la polizia che era lì sul posto sapesse cosa stava succedendo. Però sì, io non ho letto niente, quindi.
Confidiamo, confidiamo.
Intanto, comunque, l'abbiamo azzeccato anche un'altra previsione, noi, eh.
Questa è bella, eh. Questa è bella. Una settimana fa Ale diceva: e se un'intelligenza artificiale come ChatGPT o quella che sarà ci facesse compagnia nella nostra auto, anche solo davvero come Cicerone, tra l'altro bellissimo commento sotto l'ultima puntata su YouTube, un grande ha tirato fuori un'idea che sarebbe secondo me clamorosa, una guida turistica in tempo reale che vi commenta ciò che vi sta attorno. Quella
Che
è una figata,
figo, cioè.
no? Quella è clamorosa. Perché anche se vai in un posto dove dici ma qua non c'è niente, cos'è sto paesino? Comunque lei ti dice no, guarda, qua magari c'è la chiesa del 600 caratteristica, oppure c'è un ponte fatto dai romani, che ne sai? Cioè, un cicerone così sarebbe meraviglioso alla guida, una guida turistica gratuita offerta dall'intelligenza artificiale, no? Una costante lettura della pagina di Wikipedia che si adatta alla posizione in cui ti trovi, bellissimo secondo me. Però noi scherzavamo così, pensavamo a idee e Nio nel frattempo ha appena annunciato il suo robot, diciamo conversatore che parla, che ha chiamato Nomi. E insomma, l'immagine ritrae la pallina robotica che fa la faccina, che è già presente sulle vetture NIO. Non credo che si chiami già ora Nomi, però il fatto che abbia già lanciato l'approccio intelligenza artificiale per parlare con il conducente, ragazzi, ci sono arrivati prima. Io immagino che Tesla comunque anche lì arriverà molto presto sotto questo punto di vista, perché ricordiamolo, Tesla è una società, anche una compagnia di intelligenza artificiale più che di veicoli, lo diciamo ogni volta, però stavolta NIO, chapeau, ha già capito dove va la direzione.
Ragazzi, Tesla sta sviluppando il Tesla Bot. Vuoi che il Tesla Bot abbia una tastiera? Cioè, quindi gli parlerai per dirgli le cose, lui risponderà e quindi quella cosa lì andrà anche poi sulle macchine. Immaginati quando passi con la macchina e dici: guarda, c'è un ristorante qua, ma sì, si mangia benino, però la crosta della pizza viene un pochino bruciacchiata.
4 stelle su 5, insomma.
Questa roba qui effettivamente apre tantissimi scenari non indifferenti. Un maggiordomo, tipo, anche che ti aiuta con tutte
Tutto.
queste robe. Sì.
È un maggiordomo onnisciente, per quanto l'internet possa essere onnisciente,
Sì, insomma, qualche cagata la dice ancora,
ecco.
ChatGPT, perché però ha delle potenzialità immani. In mani, cioè già comunque a un livello anche di capacità di linguaggio in italiano, che non è scontato, perché da noi normalmente
Certo.
parla meglio di un politico, voglio dire, direte non ci vuole molto, però l'effetto wow è assicurato. Poi chiaramente quando gli chiedi delle cose di cui sai molto bene di cosa parli, ti rendi conto che sì, però non sempre, cioè, a volte dà risposte pertinenti e gli ho fatto fare dei lavori anche sul lavoro apposta e chi ha ascoltato quelle cose non si è reso conto, è stata un po' una provocazione, che erano scritte da un'intelligenza artificiale.
Sì, ma soprattutto anche nell'informatica, a fatalità ieri sera mi sono confrontato proprio, tipo conoscenza di Bacheca versus ChatGPT, e cioè è finita 1-1, quindi non è stata una vittoria o una sconfitta da parte mia, e è impressionante, veramente impressionante. L'unica cosa che ci siamo resi conto, e stavo parlando anche con i ragazzi con cui sono andato al CERN, è che per poterlo utilizzare devi comunque sapere cosa devi chiedere, quindi devi avere una conoscenza di quello che è il settore, no? Non è che puoi fare una domanda molto specifica e risolvimi questo problema se non sai esattamente come deve essere risolto. E poi questa tua conoscenza ti dà anche la capacità di capire se la risposta è, diciamo, corretta oppure se ha bisogno di qualche piccolo ritocchino, e quindi poi diventa veramente utile, no? Per esempio, una persona che non ha nessun background nella programmazione informatica gli dice: fammi un software che ti fa, che ne so, ti stampa 150 volte il numero di Fibonacci, hai capito? Che magari non sa neanche cos'è la sequenza di Fibonacci, si fida ciecamente della risposta. Uno invece che ha una conoscenza in entrambi i campi ti può dire: no, guarda che questa roba qui è vicina alla soluzione, ma non è perfetta. Quindi ottima sta roba qui, richiede ancora comunque il lato umano, secondo me.
Sì, per
Non lo
ora sì.
segnale. Che l'anno uscirà la versione 4, quindi vedremo le differenze.
Eh sì, perché per ora capisco quello che intendi tu, Andre, cioè devi per forza controverificare tu, però nel momento in cui tu hai bisogno di un prodotto e ti interessa che faccia una cosa e non ti interessa sapere se lo fa bene, male, se potrebbe farlo meglio. Sì, ci sono tutti aspetti che il tecnico può andare ad analizzare, ma se io le chiedo, programmami un'applicazione che mi faccia da timer e che sia di colore giallo, blu e bla bla bla, cioè se me la fa e io vedo che mi piace, a me va bene così. Poi ci sono dei
Certo.
problemi, come dici tu, che magari mi nasconde che ne so, un tracciamento di dati che non va bene, cioè ci sono le trappole che potrebbe inserire e che io non potrei trovare visto che non conosco. Però se a me interessa il prodotto e come lo fa l'intelligenza artificiale mi va bene, allora a quel punto lì comunque mi vado a fidare, io utente medio. Il
No, no,
problema
ma è
sarà.
Sono
Vai.
d'accordo, sono d'accordo di questa cosa qui. Stavo dicendo che se vuoi una cosa fatta e finita bene, comunque devi tanto sapere esattamente che cosa gli devi chiedere, per forza, perché altrimenti lei potrebbe giustamente generalizzare e darti qualcosa che tu non volevi, no? O inserirti delle funzionalità che non volevi o cose di questo tipo, sempre per quanto riguarda applicazioni, software, sto parlando. Oppure non funzionare correttamente, ecco. Ieri volutamente nel test che abbiamo fatto gli abbiamo fatto fare una forzatura e lei ha sbagliato completamente. Però ad un occhio che tu non sai, dici: cazzo, sta roba qua sta funzionando, no? Poi ci sono resi conto che in realtà no, stava adattando una cosa che lei pensava essere corretta a quello che noi gli avevamo chiesto, perché avevamo fatto la domanda volutamente sbagliata, hai capito?
Chiaro.
E lei pensava che fosse corretta la chiave di tutto.
Ma ci sono tantissimi esempi su sta roba qui. Ho visto Fatalità l'altro ieri, uno gli ha chiesto: quante cifre 9 ci sono se dovessi stampare tutti i numeri da 1 a 100? E la risposta è tipo 20, una roba del genere, adesso non ricordo esattamente. E lei dice tipo 9, e tu gli domandi: sei sicura? E lei dice: no, scusami, ti risponde: sono 20. Se tu continui a domandargli: sei sicura? A un certo punto lei sbaglia. Ti dice: no, scusami, hai ragione, ho sbagliato, sono 19. Però invece erano 20, capito?
Anche
Mi chiedeva
Karakiri.
scusami.
meraviglia.
Comunque, vabbè, dai, da qui a leggere dei dati su
Sì,
Wikipedia, ci passa. Diciamo che come
certo.
Cicerone ci potrebbe stare, dai. C'è qualcosa di interessante a Jesolo, tipo così, e intanto ti dice le caratteristiche. No, no, bello, bello, molto, molto carino, brava Nio.
Una volta un bambino che erano stati a una gita mi disse: sai qual è la cosa più bella che ho visto a Firenze? La Torre di Pisa. Ho detto: guarda che mi sa che
Va bene ragazzi, niente, secondo me possiamo chiudere qua, giusto una menzione a quella giornata dove Tim ha fatto schifo in tutta Italia e probabilmente era proprio domenica scorsa quando registravamo e il Bacchiglia ha avuto il problema, sì.
Esatto, esatto.
Invece io e Ale, io con Wind 3 via dati e Ale direttamente da, anche lui da
No,
dati in macchina,
fasto, sì.
e quindi siamo andati belli tranquilli.
Però ho avuto anch'io dei bei problemi, eh. Per un giorno e mezzo ero stato senza linea completamente, un giorno, senza
No,
linea completamente.
io tutto
Non so
ok, per fortuna.
se usa fasto, usa rete TIM o rete 3, non mi ricordo più adesso.
Non so. No,
Ma
io con
perché
Wind
questa
3
menzione
sono.
così per al volo così? Oppure...
No, no, scusami, sì, esatto, stavo completando. Perché Elon ha colto la palla al balzo e
Ah, giusto.
ha detto disponibile in Italia starlink.com. E il bello è che l'ha twittato in italiano. Proprio patriottico, vero, grande. E quindi, insomma, ha preso al volo un po' tutta la rabbia italiana e ha detto: ragazzi, venite da me, 50 euro al mese e state sereni, comunicate con lo spazio. Comunque, 50 euro al mese, ci stiamo avvicinando veramente e non di poco alle tariffe quelle normali. Cioè, adesso quanto costerà una fibra? Se trovi così, la promozione 25, così, ma se no 30 e anche di più. Io pagavo di più con un
Io
FTTC.
mi pare 33, 32, 33, una cosa del genere. Quindi insomma, siamo
Alla
a
fine
17
35.
euro, 18 euro da Starlink. Chiaramente non è la
Cioè,
stessa identica cosa, però...
no, no, però Starlink ha un margine di crescita comunque. Lui, come la fibra, crescerà.
C'è da tenere presente che negli stati fuori dall'Italia, negli altri stati europei, costa di più, eh. Quindi, cioè loro magari ora hanno a riferimento l'Europa come mercato. Sì, lui ha fatto il tweet da magnifico sciacallo, perché ovviamente ha appena sentito l'odore del cadavere ha fatto il tweet, giustamente perché hanno bisogno di espandersi, perché insomma a livello finanziario Starlink è molto più quello che spende che quello che guadagna adesso. Però c'è da tenere presente che chiaramente, cioè, consideriamo sempre cos'è l'Italia dentro l'Europa dal punto di vista del mercato. È un piccolo mercato e quindi se loro poi affineranno, magari arriverà in Italia a 30 euro e in Spagna magari a 40, 50, eccetera, perché come succede per le altre compagnie, che sono comunque compagnie, esatto, però allora, un anno fa era 99 euro con cos'era la parabola 500, non mi ricordo più. No.
Adesso è 50 con 4,50 per l'hardware. Se arriva, non so come, a 30, e secondo me ci arriva. Se arriva a 30 con costo dell'hardware intorno ai 400-350 addirittura, sono batoste serie per gli altri, ma serie botte botte. Anche lì cambia il mercato, questo qua. Se riesce, poi chiaramente bisogna capire il traffico, se riesce a gestirlo tutto, eccetera, però.
Sì, magari ci vanno ancora piano anche per quello, perché la stanno costruendo la costellazione di Starlink, quindi insomma, vediamo, vediamo, dai.
Va bene, niente.
Grazie. Che
Ragazzi.
dire? Abbiamo concluso anche questa settimana, continuate a seguirci, a commentarci, dobbiamo ancora rispondere agli ultimi commenti, ma è stata una settimana un po' impegnativa. E condividete il podcast, parlate ai vostri amici del podcast, così magari imparano qualcosa sulla mobilità elettrica e noi ci vediamo tra una settimana, più o meno. Vediamo.
Super giù.
Super
Super giù.
giù.
Vabbò.
Non si
Ciao
fa tardi.
ragazzi.
Incredibile,
Ciao ciao ciao.
imprevedibile. Ciao ragazzi.